È un rischio che francamente non è che mi preoccupi per ragioni di principio. Le ragioni per cui Constant metteva da Berlino il povero Abate Mably, o quelle per cui a 200 anni di distanza Stefano Rodotà si preoccupa dell'eccessiva giuridificazione, perché lì le preoccupazioni sono di evitare di comprimere eccessivamente la libertà dei cittadini. Qua francamente la libertà dei cittadini non è in gioco, né tantomeno penso che si possa pensare al rischio di una sorta di compressione di un mercato di natura, a prescindere dal fatto che si può discutere o meno che ci siano dei mercati naturali, ma anche a prescindere da questo, qua si tratta di affidare dei contratti della pubblica amministrazione, quindi problemi di questo genere non ci sono. Piuttosto io penso che ci siano ragioni di opportunità che consigliano di evitare una iperregolazione. Perché? Perché alla fin fine, negli ultimi tempi, spesso quando il legislatore ha messo mano a problemi analoghi, ha dettato delle discipline pletoriche, delle discipline inutilmente complesse, inutilmente complicate, le quali sono suscettibili di andare a pregiudicare sia al contempo, è difficile riuscire a raggiungere due obiettivi contemporaneamente con tale precisione, però in qualche caso ci si è riusciti, perché contemporaneamente si è riusciti a pregiudicare l'efficienza dell'azione amministrativa e a pregiudicare anche lo stesso mercato. Un esempio recente di cui parlavamo con Sara Balaguzza la volta di venerdì e di cui poi ci parlerà Sara Balaguzza è quello delle sponsorizzazioni della pubblica amministrazione. Pensiamo all'inserimento dell'articolo 199 bis nel codice dei contratti pubblici, sull'onda molto emotiva della vicenda della sponsorizzazione del Colosseo. Che ad un certo punto si è revocato in dubbio che l'affidamento della sponsorizzazione del restauro del Colosseo a, se non sbaglio, della Valle fosse avvenuto correttamente. Tra l'altro poi abbiamo avuto due posizioni contrastanti, perché il dubbio è stato suscitato dall'autorità garante della concorrenza del mercato, mentre l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici è stata di diverso. In conseguenza di questo abbiamo avuto da parte dell'Associazione dei Consumatori anche un ricorso al TAR e un ricorso in Consiglio di Stato che sono stati, a mio avviso, giustamente rigettati. Ma a prescindere dal caso di specie, quello che interessa e che rileva i nostri fini è sottolineare che sull'onda emotiva di questo caso singolare, in modo estremamente estemporaneo, è stato formulato questo nuovo articolo di legge, il quale ha dettato una disciplina talmente pletorica, talmente complessa, talmente articolata, che a mio avviso, l'ho anche scritto qualche mese fa, è suscettibile di andare a pregiudicare contemporaneamente pubblica amministrazione e mercato. Perché? Perché è una disciplina talmente complessa che tende a paralizzare, a bloccare le sponsorizzazioni. Perché vi sono tali e tanti passaggi organizzativi e procedurali che alla fin fine le pubbliche amministrazioni, c'è il rischio che si guardino bene dal pensare ai contratti di sponsorizzazione e che i privati siano spaventati di fronte all'idea di tutti quelli che sono i formalismi che devono superare per riuscire a sponsorizzare qualche iniziativa o qualche intervento della pubblica amministrazione. Ed è vero che talvolta il nostro legislatore è un poco più saggio, ad esempio forse lo sarà nell'attuazione delle nuove direttive in tema di appalti e di concessioni di lavori e di servizi. Perché se noi andiamo a leggere il disegno di legge 1678 del 2014, vediamo che ai fini dell'attuazione di queste direttive si è previsto che l'attuazione di questi testi comunitari o europei non può portare a livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse, ai sensi della legge 246 del 2005. Si tratta però di un esempio abbastanza isolato, purtroppo isolato. Speriamo anzi che il disegno di legge arrivi in porto con questa previsione tuttora in essere. Perché? Perché poi alla fin fine, se noi andiamo a leggere la produzione legislativa recente, ci rendiamo conto che in genere Parlamento e Governo tendono ad essere quasi del tutto indifferenti al problema dell'impatto della regolamentazione. L'analisi dell'impatto di regolazione in realtà non viene considerata dal nostro legislatore. E quindi, in considerazione di questo, francamente io penso che sia il caso di tenerci ancora per qualche anno la legge e il regolamento di contabilità dello Stato. Grazie.
Grazie a Giuseppe Manfredi per i colpi di tosse. No, solo non mi competerebbe, ma prima di dare la parola a Fulvio Cortese, tre spunti, tre domande che a caldo, insomma, no? A me verrebbe da porre sia a Giuseppe Manfredi, ma poi a chi seguirà, poi se ci sarà una discussione potremo discuterne insieme. La prima domanda è questa, no? Giuseppe Manfredi ha detto più volte le esigenze della concorrenza sono in qualche modo soddisfatte da questi vecchi testi normativi. Ecco, io mi chiedo a monte se ci sia bisogno di soddisfarle con rispetto ad alcuni contratti come quelli di cui ci parlerà Cortese, alienazioni e locazioni immobiliari. Per le concessioni di beni pubblici, per alcune concessioni di beni pubblici penso proprio di sì, forse non per tutti i contratti attivi c'è bisogno di soddisfare l'esigenza della concorrenza, è una domanda che pongo, e piuttosto invece c'è bisogno di soddisfare, ma questo già pensavano quelle fonti, benché fossero precostituzionali, al buon andamento e all'imparzialità, no? Cioè, mi pare che alla fine forse per i contratti attivi ci sia, per alcuni come quelli di cui ci parlerà Fulvio Cortese, ma ce lo dirà lui, forse ci sia più un problema di imparzialità e di buon andamento che di tutela della concorrenza per alcune tipologie di contratti attivi. Secondo dubbio era questo, sono d'accordo, no? Non c'è certo bisogno qua di disposizioni come quelle dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, però credo che neanche si possa pensare che lo Stato, che la pubblica amministrazione possa contrattare con chiunque. Intendo dire, non credo che sia concepibile che l'amministrazione alieni un immobile alla mafia, no? Dico, probabilmente c'è da tenere in considerazione anche qualche profilo che riguarda i requisiti soggettivi, non intesi, giustamente, non intesi in quel senso rigoroso del 38, perché qui non c'è da prestare servizi, non c'è da fare lavori, però diciamo il fatto che la pubblica amministrazione possa davvero contrattare con tutti, io pongo il dubbio se non sia qualcosa su cui riflettere. La terza cosa è questa, e poi cedo subito la parola a Cortese, diceva giustamente Giuseppe Manfredi sul tema degli organismi di diritto pubblico, meglio di quei soggetti che ai sensi del codice dei contratti pubblici, in quanto organismi di diritto pubblico, sono poi sottoposti a una serie di disposizioni con riguardo all'affidamento dei contratti passivi. Ecco, è vero, c'è un problema a monte, no? Nel senso di ricostruire la disciplina di questi soggetti come fondazioni, società, magari totalmente in mano pubblica, ed è da lì che bisogna partire. Nello stesso tempo però mi pare, anche qui può darsi che poi emergerà dalle relazioni successive, che per esempio la Corte dei Conti su questi soggetti si sia già un po' mossa, nel senso che alla fine qui quel che rileva, più che essere, no, la forma pubblico-privata, la natura soggettiva, è che comunque poi alla fine, se una fondazione è tutta in mano pubblica, se una società è tutta in mano pubblica, i suoi immobili, per esempio, e alla fine, dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista del denaro e del loro valore economico, sempre pubblici sono, no? E allora il problema, se questi soggetti sono davvero poi liberi di usare qualsiasi forma, qualsiasi modalità per trovare i contraenti a cui vendere, si pone, ma perché mi pare che sia un problema appunto più sul versante, no, della Corte dei Conti che sul versante della disciplina che riguarda le forme di aggiudicazione. Ma no? Questi i tre spunti che a me sono venuti. Poi...
No, sono
nello
scuro, per quanto riguarda il discorso della vendita degli immobili alla mafia. In realtà probabilmente la questione è già risolta con la legislazione antimafia e quindi non si pone il problema di dettare una disciplina generale, certo, che bissi o replichi il 38, che qualche problema l'ha anche cagionato nella gestione dei contratti passivi. Detto da cittadini, non da avvocato.
No, giustissimo. Allora, grazie ancora e do subito la parola a Fulvio Cortese.